Qui Radio Jeans, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Roncoscrivia presenta Ingranaggi e rotelle, ovvero i mezzi di locomozione raccontati alla radio.
Cari ascoltatori, siamo giunti alla seconda puntata di Ingranaggi e rotelle. In questa puntata parliamo di mongolfiere e dirigibili, i primi mezzi di locomozione che sono stati impiegati dall'uomo per volare in cielo come gli uccelli.
Iniziamo parlando della mongolfiera, che nasce dagli studi ed esperimenti dei fratelli Joseph e Jacques Montgolfier nel 1783. I due pensavano che accendendo un fuoco sotto ad un pallone, questo poi sarebbe diventato un gas che avrebbe alzato la mongolfiera in volo.
Il 19 settembre del 1783 ci fu il volo della prima mongolfiera, con a bordo un'oca, un gallo e una pecora, ma il volo non andò molto bene.
Poverini, povere bestie, non c'era nessun rispetto per gli animali.
Proprio come i russi che nel 1957, durante i primi esperimenti astronautici, spedirono nello spazio a bordo di uno Sputnik una cagnolina di nome Laika che morì poche ore dopo il lancio.
Si trattava di un estratto del brano Festival des Mongolfières di Raquel Lorraine, una compositrice di stampo classico nata nel 1961 in Canada.
Sai che la mongolfiera è diventata il simbolo del giro del mondo in 80 giorni, il celebre romanzo scritto da Jules Verne nel 1873. In realtà nel romanzo non si parla di mongolfiera ora che ci penso.
Sì, perché è stata inventata dopo.
E allora perché è il simbolo del giro del mondo in 80 giorni?
Proprio perché viene usata nel famoso film hollywoodiano tratto appunto da romanzo.
Anche perché è un simbolo rappresentativo del mondo e ricorda il viaggiare.
Nel romanzo si racconta la storia di un ricco inglese, Phileas Fogg, che insieme al suo cameriere tentano, a seguito di una scommessa, di effettuare il giro del mondo in 80 giorni, utilizzando vari mezzi di locomozione, ma non la mongolfiera.
Ma c'è qualcuno che ha fatto il giro del mondo con la mongolfiera?
Sì, certo. Nel 2002 Steve Fossett fece la circumnavigazione della Terra su una mongolfiera dal nome Spirit of Freedom, in solitaria e senza scalo, in 13 giorni, 8 ore e 33 minuti, con partenza il 19 giugno 2002 dall'Australia occidentale e arrivo nel Queensland, sempre in Australia, percorrendo un totale di 33.195 km. E come lui, tanti altri hanno tentato questo tipo di impresa.
Sono tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. Guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato tutto, chissà, e chissà dove è cominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è cominciato tutto, chissà.
La traiettoria delle mongolfiere, dalla calda voce del cantautore piemontese Gian Maria Testa, un brano che ci dà un grande senso di libertà, di leggerezza, di sospensione, a un ritmo allegro come un cielo decorato con tutti quei palloni colorati che sembrano fermi, sospesi nell'aria, come ci descrive il cantautore.
Le mongolfiere, se non c'è vento, tendono a stare sospese nell'aria e per il movimento orizzontale sfruttano solo le correnti d'aria.
Quindi un mezzo di locomozione altamente ecologico, a differenza dei dirigibili il cui movimento, propulsione in orizzontale, è dato dal motore che funziona ad elica.
Non c'è una grandissima differenza fra mongolfiera e dirigibile, il principio per il quale si alzano in aria è lo stesso, ma il dirigibile, come si accennava, si muove per mezzo del motore ed è più funzionale rispetto alla mongolfiera.
Mongolfiere dirigibili galleggiano nell'aria, secondo la celebre legge di Archimede, legge che afferma che ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto, pari al peso del volume del fluido spostato. La legge vale tanto per una barca che galleggia in acqua, quanto per un dirigibile che si muove nell'aria, perché anche quest'ultima è un fluido.
Mi pare di capire che un dirigibile galleggia e si spinge verso l'alto quando la sua densità complessiva è minore di quella dell'aria. Perché questo avvenga, il pallone deve essere gonfiato con un gas più leggero dell'aria, come l'elio, l'idrogeno, il metano, altri tipi di gas. La mongolfiera, invece, galleggia perché l'aria che si trova all'interno del pallone viene riscaldata da una fiamma. L'aria calda, infatti, è più dilatata e ha una densità inferiore rispetto a quella dell'atmosfera, che si trova a una temperatura più bassa.
Il primo che pensò ad una nave volante basandosi sul principio di Archimede fu il gesuita Francesco Lana, che nel XVII secolo descrisse un'imbarcazione equipaggiata con grandi sfere di rame che, una volta svuotate con un'apposita pompa d'aria contenuta al loro interno, l'avrebbero fatta librare in aria. Però le forze in gioco non sarebbero state sufficienti a far innalzare questo velivolo, ma il principio di Lana era fondamentalmente corretto. In realtà i veri inventori della mongolfiera, come abbiamo detto in apertura, sono i fratelli mongolfier.
È anche il principio su cui si basano i palloncini colorati, che a volte da piccolo liberava in cielo e li guardava andare su in alto fino a scomparire o a scoppiare.
I palloncini colorati che vanno su nel cielo sono belli a vedersi, come del resto sono belle le mongolfiere, alte sul mare, che Pierre Loser descrive nella sua canzone per bambini, Le Mongolfiere.
De savon qui s'élèvent à l'horizon. Elles sont fières, les montgolfières, survolant la mer. Voyez ces aérostats passer au-dessus des toits, en frôlant de leur nacelle un vol d'hirondelles, comme les lanternes de Chine en papier de riz, comme des bulles si fragiles, lucioles dans la nuit, comme des bulles de savon qui s'élèvent à l'horizon. Elles sont fières, les montgolfières, survolant la mer. Voyez ces aérostats passer au-dessus des toits, en frôlant de leur nacelle un vol d'hirondelles. Le beau voyage en ballon, la belle aventure, la campagne et ses vallons sont en miniature, comme des bulles de savon qui s'élèvent à l'horizon. Elles sont fières, les montgolfières, survolant la mer. Voyez ces aérostats passer au-dessus des toits, en frôlant de leur nacelle un vol d'hirondelles.
Sul principio della mongolfiera si basano i palloni aerostatici, che fino ad un po' di tempo fa venivano impiegati in campo scientifico, in particolare nella meteorologia. Grazie alle eccezionali altezze che possono raggiungere, anche decine di chilometri dalla superficie terrestre, consentono di effettuare misurazioni precise sulla composizione atmosferica. Oggi sono stati in gran parte sostituiti soprattutto dai sistemi di rilevazione satellitare più economici e affidabili.
Però ho letto su internet che i palloni aerostatici sono al centro di un progetto di Google. Si tratta del Project Loon, un progetto che ha l'obiettivo di rendere accessibile internet in quelle parti del mondo dove internet per motivi economici o ambientali non è ancora disponibile.
L'idea pazza, Loon in inglese vuol dire matto, è di farlo per mezzo di palloni aerostatici.
Spiega Mike Cassidy, direttore del progetto, che Google pensa che sia possibile costruire un anello di palloni che volano attorno al globo, sfruttando i venti stratosferici e fornendo l'accesso a internet ai territori sottostanti.
I problemi non sono pochi, ma il team che lavora al progetto è ottimista.
Non ci resta che attendere di vedere flotte di palloncini in cielo. We'll be right back.
Era Steam Airship, un brano strumentale ispirato ai dirigibili.
Dicevamo prima dei dirigibili, che sono molto simili alle mongolfiere come principio di base, anche se hanno caratteristiche diverse e la possibilità di trasportare più persone rispetto alla mongolfiera. Purtroppo la storia di questo mezzo di locomozione è stata contrassegnata da una serie di tragedie che ne hanno limitato l'utilizzo. In particolare, nel 1937, il gigantesco dirigibile tedesco Zeppelin prese fuoco durante l'atterraggio nel New Jersey, causando la morte di 36 persone. Il velivolo era considerato l'orgoglio dell'aviazione tedesca e svolgeva regolare servizio a passeggeri tra la Germania e gli Stati Uniti.
Questa sciagura dimostrò definitivamente la pericolosità dell'idrogeno come gas per il riempimento dei palloni a causa del rischio di incendio e fece decisamente orientare lo sviluppo dell'aviazione verso gli aeroplani.
In Italia sono famose le imprese scientifiche del colonnello Umberto Nobile, che nel 1926, con il dirigibile Norge, sorvolò il Polo Nord col suo equipaggio. Successivamente, nel 1928, Nobile organizzò una seconda spedizione con un dirigibile più grande chiamato Italia. Dopo aver raggiunto il Polo Nord, il 25 maggio, il dirigibile precipitò sui ghiacci e alcuni superstiti, fra cui Nobile, si salvarono grazie al pronto intervento dei soccorsi internazionali.
Nel 1969 nasce un celebre gruppo rock che si chiamano Led Zeppelin, ispirandosi proprio all'omonimo dirigibile.
Com'è nata l'idea di questo nome per un gruppo rock?
Allora, il significato di Led Zeppelin nasce da una conversazione fra i musicisti, che poi formano il gruppo. Uno di loro, ironicamente, paragona il loro futuro successo al decollo di un lead balloon, pallone di piombo. A Jimmy Page, il leader del gruppo, venne in mente il dirigibile Zeppelin e da lì gli piacque molto Led Zeppelin. Il primo LP presentava in copertina l'immagine del dirigibile in fiamme ed ebbe un grande successo.
Sulle note di Good Times, Bad Times dei Led Zeppelin, la classe seconda B vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Ingranaggi e Rotelle. Ciao a tutti!
You know I've had